Mautino, oggi è venerdì 17.
Vabbè, è un giorno come un altro.
Esattamente, siamo un podcast scientifico, quindi non ci facciamo trascinare dalla superstizione e non possiamo cadere vittime della eptacaidecafobia. L'eptacaidecafobia? La paura del numero 17.
Ah, io non ho fatto greco.
Non neanche io, ho fatto lo scientifico, non c'era greco, però comunque ne abbiamo imparata una di recente, cioè che avere paura del numero 17 viene definita eptacaidecafobia. Quindi semmai bisogna avere paura della eptacaidecafobia.
Quindi l'eptacaidecafobia, fobia.
Esatto.
Va bene, direi che possiamo iniziare questa puntata che promette benissimo, dove parleremo di obesità, di composti chimici perenni e di superconduttori. Io sono Beatrice Mautino.
E io sono Emanuele Megnetti e questo podcast del Post si chiama Ci vuole una scienza.
And the Oscar goes to Brendan Fraser.
The whale.
Thank you. Thank you. My goodness. I thank the Academy for this honor and for our studio.
E beh, che emozione, Mautino.
Ah, sì.
E beh, quello che avete appena sentito parlare, commosso ed emozionato, è l'attore statunitense Brendan Fraser, che domenica ha vinto il premio Oscar come miglior attore per la sua interpretazione nel film The Whale, diretto da Darren Aronofsky. Il film racconta la storia di Charlie, che è questo professore d'inglese con una grave obesità e che vive recluso in casa. Gli rimane poco tempo da vivere e quindi decide di spenderlo per riallacciare i rapporti con la figlia, che sono molto complicati. È un film di quelli tosti ed è l'adattamento per il cinema di una omonima opera teatrale che era stata scritta 10 anni fa da Samuel Hunter, che è anche autore proprio della sceneggiatura del film.
Io il film ovviamente non l'ho visto, forse neanche tu, Megnetti.
No, questo ancora mi manca.
Comunque Fraser ha vinto l'Oscar per la sua interpretazione e poi un altro Oscar è stato vinto da chi si è occupato dei trucchi di scena che prevedevano l'impiego di una specie di scafandro per far sembrare Fraser obeso e poi anche di trucchi per ingrassargli il viso. Charlie, il personaggio del film, ha una depressione molto profonda, però inevitabilmente quello che poi spicca di più in ogni scena, se l'avete visto lo saprete, è il fatto che sia appunto obeso ed è su questo che poi si sono concentrate le critiche positive e negative.
Sì, infatti The Whale è uno di quei film che piacciono tantissimo oppure pochissimo e quindi troverete di conseguenza anche delle recensioni che sono molto positive oppure decisamente negative. E in quest'ultima categoria rientra anche la recensione che ha fatto sul Post Jonathan Zenti nella sezione Storie e Idee, che accoglie contributi esterni al giornale con testi di opinione personali, quindi non sono scritti dalla redazione. E in questo articolo Zenti se la prendeva abbastanza con il film e poi aggiungeva anche alcune sue considerazioni più personali che sono state molto commentate anche per delle valutazioni che ha fatto in generale sul tema dell'obesità. E visto che siamo un podcast scientifico e che il film ha portato tanta attenzione sull'argomento, abbiamo pensato di raccontarvi qualcosa di più sull'obesità e quindi vedremo sia qual è la sua definizione clinica e quali sono le cause principali e i possibili rimedi, però ci occuperemo anche di quello che è lo stigma sociale che questa condizione si porta dietro e che poi ha innescato anche tutto il dibattito intorno al film.
Pur di non parlare del film, abbiamo studiato tantissimo per raccontarvi tutto quello che sappiamo e che abbiamo imparato sull'obesità. Allora, stando alla definizione data dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, il sovrappeso e l'obesità sono definiti come un accumulo anomalo oppure eccessivo di grasso che presenta rischi per la salute. Le due cose devono andare insieme. L'OMS parla di proporzioni epidemiche con una stima di circa 4 milioni di morti all'anno come conseguenza di questo aumento di peso anomalo. I tassi di sovrappeso e di obesità continuano a crescere sia negli adulti sia nei bambini, tant'è che l'OMS ha calcolato che dal 1975 al 2016 la prevalenza di bambini e adolescenti in sovrappeso oppure obesi di età compresa tra i 5 e i 19 anni è aumentata notevolmente, passando dal 4% al 18% a livello globale.
E negli anni è anche cambiata la distribuzione. Se un tempo infatti l'obesità era un problema che riguardava principalmente i paesi ad alto reddito, oggi ci troviamo nella situazione opposta e quindi con un aumento importante dei casi di obesità nei paesi a medio e basso reddito, che nel caso dei bambini è stato del 30% superiore rispetto a quello dei paesi sviluppati. Le ultime proiezioni dell'OMS dicono che almeno una persona su tre è in sovrappeso e che quasi una su 10 è obesa, questo sempre a livello globale. E inoltre ci sono oltre 40 milioni di bambini sotto i 5 anni in sovrappeso.
Abbiamo parlato di sovrappeso, di obesità, però che cosa vuol dire? Insomma, che cosa intende l'OMS con queste parole? Generalmente si considerano in sovrappeso persone che hanno un BMI, cioè l'indice di massa corporea, superiore a 25, mentre se il BMI è superiore a 30 si parla di obesità. Questo acronimo, che poi come abbiamo visto è un numero, si ottiene facendo un semplice calcolo. Si prende il peso di una persona espresso in chilogrammi e lo si divide per il quadrato dell'altezza espresso in metri. Ora prendete carta e penna, potete calcolare il vostro BMI. Se una persona, mettiamo, di 65 kg è alta 1,70 m, avrà un BMI di 65 diviso 2,89, che è il quadrato di 1,7, che porta ad avere appunto un BMI di 22,4, per cui normo peso, secondo la definizione che abbiamo visto prima. Il sovrappeso, dicevamo, si considera dal BMI 25 in su, quindi 73 kg per il nostro personaggio ipotetico di 1,70, mentre l'obesità va dai 30 in su e quindi attorno ai 90 kg. L'idea alla base di questo BMI è quella di stendere la superficie di una persona e vedere quanti chili ci poggiano sopra, quindi immaginatevi di prendere tutta la vostra pelle, di stenderla e poi ci mettete sopra tanti cubetti quanti sono i vostri chili. Per cui quei numeri di cui abbiamo parlato prima sono da vedere come 25 kg per metro quadrato di pelle o comunque di superficie corporea e 30 kg per metro quadrato.
Il BMI è una semplificazione estrema che non tiene conto di molti altri fattori, per esempio non distingue la massa muscolare da quella grassa, cosa che invece fanno altri indici, però alla fine si continua a utilizzarlo perché al netto della semplificazione è un indice statistico ed è facile da applicare. Non è però uguale in tutto il mondo e anche questo ci dice qualcosa su questo BMI. Per esempio in Giappone si considera obeso un corpo con BMI superiore a 25, mentre in Cina si parte addirittura da 28.
Comunque, numeri e indici a parte, quando si parla di obesità o comunque di aumento di peso, si parla sempre di uno squilibrio tra le calorie che vengono introdotte e quelle che vengono consumate. Questa è un po' la base ed è anche la risposta, diciamo così, facile, no? alla domanda quali sono le cause dell'obesità. C'è però una risposta difficile che prevede di prendere in considerazione i fattori che influenzano questo sbilanciamento tra calorie introdotte e calorie consumate. C'è la genetica, per esempio, quindi come siamo fatti, come funzioniamo, quali predisposizioni abbiamo, ad esempio con il metabolismo. Ci sono malattie psichiatriche che hanno come effetto un aumento patologico del peso.
E poi ci sono anche pro componenti socio-economiche, per esempio il fatto che ci sia stato un cambiamento nella dieta globale con un aumento del consumo di alimenti che hanno un alto contenuto energetico e che sono disponibili anche a costi molto accessibili, talvolta più accessibili di quelli come frutta e verdura. Senza contare poi una componente ambientale che è legata a una diminuzione dell'attività fisica, per esempio dovuta a condizioni di lavoro che sono cambiate e quindi che si lavora di più alla scrivania, al computer, per esempio, oppure anche poi l'urbanizzazione e i trasporti. E poi ovviamente c'è anche una componente di scelta personale che non è necessariamente la principale, anche se spesso è quella su cui ci si concentra di più.
Tutta questa attenzione sull'obesità e sull'aumento di peso è dovuta anche al fatto che ci sono delle conseguenze per la salute legate a queste condizioni. Sempre stando a quanto riporta l'OMS, il sovrappeso e l'obesità sono i principali fattori di rischio per una serie di malattie croniche, comprese le malattie cardiovascolari come le malattie cardiache e l'ictus, che sono tra l'altro le principali cause di morte in tutto il mondo. Essere in sovrappeso aumenta il rischio individuale di avere il diabete di tipo 2, una malattia la cui incidenza è quadruplicata dagli anni 80 a oggi, e a questi si aggiunge un aumento del rischio per disturbi muscoloscheletrici dovuti proprio al peso sulle ossa, sull'ossatura in generale e ovviamente anche alla fatica per i muscoli, ma c'è anche un aumento di rischio per alcuni tipi di cancro, dal seno all'ovaio, alla prostata, ai reni, al colon, insomma anche qua molto trasversale.
Ovviamente si parla di rischio, e qui la parola chiave è proprio rischio, e in particolare di aumento del rischio individuale di avere una malattia di qualche tipo, non di certezza che quella malattia si manifesterà. E quindi qui, Mautino, dobbiamo tirare fuori uno dei cavalli di battaglia sulla spiegazione del rischio.
Certo che avere dei cavalli di battaglia del genere denota abbastanza il nostro
ognuno
podcast.
Ognuno si trova i cavalli di battaglia che può.
Vabbè, comunque noi abbiamo questo. Allora, ne abbiamo già parlato in una delle prime puntate, però vogliamo ricordare qui la metafora della raccolta punti, appunto un nostro grande classico. Ognuno di noi nasce con una quota di punti malattia, possiamo definirli così, che vengono determinati dai nostri geni. Nel corso della nostra vita noi aggiungiamo punti con comportamenti che dipendono da noi, quindi la scelta di fumare sigarette oppure di bere alcol, ma anche con condizioni per le quali possiamo fare poco, per esempio l'inquinamento ambientale. Stesso discorso ovviamente vale per i comportamenti e le situazioni che sottraggono punti a questa cartelletta magica dei punti malattia.
Esatto, e quindi quando si dice che l'obesità aumenta il rischio di avere una certa malattia, si sta dicendo che mette un carico di punti su quella cartella di cui stava parlando poco fa Mautino. Questi punti si sommeranno a tutti gli altri già presenti sulla cartella e che abbiamo messo con altri comportamenti. Quindi ci saranno persone obese che arrivano a completare la cartella e vincono purtroppo per loro la malattia, e altre che invece non la completano e la malattia non la sviluppano. A livello epidemiologico, quindi proprio di popolazione, sappiamo che un eccesso di massa grassa è associato a un aumento del rischio di mortalità che cresce con l'aumento del BMI di cui parlavamo prima, e a una riduzione dell'aspettativa di vita dai 6 ai 7 anni in media, stando proprio ai conti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
Parlando di sanità, l'obesità è un problema complesso di salute pubblica, quindi oltre che di salute individuale, anche proprio a livello di popolazione globale. L'OMS spinge molto sulla prevenzione più che sulla cura, invitando sul proprio sito a, e leggiamo letteralmente, a ridurre le calorie consumate da grassi e zuccheri, aumentare l'assunzione giornaliera di frutta, verdura, legumi, cereali integrali e noci e impegnarsi in una regolare attività fisica, 60 minuti al giorno per i bambini e 150 minuti a settimana per gli adulti. L'OMS fa tutto questo, ovviamente non semplicemente scrivendolo sul sito, ma avviando piani strategici e pubblicando linee guida.
Beh, tutto facile, no? Quindi
è talmente facile che i tassi di obesità continuano comunque ad aumentare.
Ecco.
Un rapporto pubblicato sulla rivista Lancet Public Health del 2018 scriveva che, anche qui leggiamo testualmente, che nonostante un gran numero di studi progettati per affrontare le cause dell'obesità e diversi programmi di promozione della salute per prevenirla, non disponiamo ancora di interventi efficaci basati sull'evidenza, cioè basati sulle prove, ben definiti e applicabili per prevenirla, appunto.
È più difficile, però forse più promettente o perlomeno praticabile, agire a livello di politiche per intervenire sui fattori ambientali coinvolti. Da un lato riducendo il consumo di alimenti che sono molto calorici e l'OMS raccomanda di tassare le bevande zuccherate, per esempio. Oppure dall'altro nella costruzione di ambienti urbani che promuovono il movimento. Come abbiamo visto in generale, poi al di là delle indicazioni, delle politiche, delle scelte che possono essere fatte, parlare di obesità è comunque sempre molto complicato, perché una delle componenti anche di questa difficoltà risiede nello stigma che c'è ed è molto diffuso nei confronti delle persone che sono obese. È stato dimostrato, per esempio, che l'obesità comporta svantaggi a livello lavorativo in termini di minori assunzioni e di stipendi anche più bassi. Però appunto è solo un esempio dei tanti che si possono fare e che riguardano anche il settore sanitario, perché quando si parla di salute pubblica lo stigma è un nemico molto noto.
Anche di questo abbiamo già parlato in una delle prime puntate, ricordando i problemi legati allo stigma nelle malattie infettive, a partire dall'infezione da HIV per arrivare a vicende molto più recenti che tutti conosciamo. Alla base di uno stigma c'è quasi sempre una componente che rimanda a responsabilità personali, un po' del tipo te la sei cercata, che porta poi inevitabilmente a un giudizio morale. Il risultato, che interessa a noi che ci occupiamo di scienza, è che lo stigma porta quasi sempre a un aumento dei problemi di salute pubblica, sia perché i pazienti che sono vittime di questo stigma si curano meno, per esempio per vergogna, sia perché sul piano sanitario c'è la tendenza a ricondurre un po' tutti i problemi di salute alla fonte dello stigma, quindi in questo caso il peso eccessivo, che magari ha un ruolo, ma magari non ce l'ha in quella specifica malattia per cui uno va dal medico. Tutto questo ovviamente ricordando che se un medico segnala che c'è un problema di forte sovrappeso oppure di obesità, indipendentemente dal problema di salute per cui si sta facendo la visita, lo fa perché, come abbiamo visto, ci sono degli specifici fattori di rischio che non devono essere sottovalutati.
Quando si parla di obesità, naturalmente si parla anche di quelli che possono essere i rimedi per attenuare o eliminare il problema, e come abbiamo visto ci sono delle difficoltà non solo poi a metterli in pratica, ma anche a poterne magari sviluppare di nuovi, perché oltre alla dieta e all'esercizio fisico, quindi agli interventi sulle abitudini, ci possono essere strumenti terapeutici che comprendono farmaci oppure interventi chirurgici. I farmaci in genere agiscono sull'appetito oppure sull'assorbimento delle calorie. I primi rilasciano catecolamine, che è una classe di molecole che comprende per esempio l'anfetamina e che agiscono come soppressori dell'appetito, quindi hai meno fame, tendenzialmente mangerai di meno. Nei secondi troviamo invece un farmaco di cui si è anche parlato molto di recente, del semaglutide, ci torneremo dopo, che funziona rallentando lo svuotamento gastrico, mantenendo comunque una componente di alterazione dell'appetito, quindi hai meno fame e al tempo stesso una sensazione di sazietà che dura più a lungo.
Quando tutti i trattamenti comportamentali oppure farmacologici hanno fallito, si prendono in considerazione degli approcci di tipo chirurgico, quella che avrete sentito nominare come chirurgia bariatrica. Questi trattamenti hanno l'obiettivo di ridurre il volume dello stomaco oppure di ridurre la lunghezza dell'intestino, provocando una sensazione di sazietà precoce oppure una ridotta capacità di assorbire i nutrienti del cibo, quindi mangi e non assorbi, ma elimini. Ovviamente si parla di chirurgia, non sono trattamenti che sono per tutti, non sono una passeggiata, che vuol dire che hanno delle conseguenze sulla salute delle persone che le affrontano, si prendono in considerazione solo per obesità gravi e dopo numerose valutazioni, un percorso in genere che riguardano anche l'aumentato rischio di ulteriori problemi per la salute in futuro. Insomma, bisogna essere consapevoli di quello che poi succederà, anche ovviamente in un'ottica di contenimento poi dei costi, perché in un sistema sanitario pubblico come il nostro sono un costo sociale per tutti.
E per chiudere torniamo un momento sul semaglutide, perché se ne è parlato molto sui giornali e ci avete anche chiesto di fare un po' di chiarezza a varie email mandate a ciuolonascienza@alpost.it. Il semaglutide è un farmaco che ha una decina di anni, quindi esiste da un po' di tempo, è stato sviluppato per curare il diabete di tipo 2, ma è utilizzato anche per curare l'obesità, come accennavamo prima. Detta molto brevemente, questo farmaco aumenta la produzione di insulina, quindi l'ormone che abbassa il livello di zucchero nel sangue, e inibisce la produzione di glucagone, che invece è l'ormone che aumenta la glicogenolisi, cioè il rilascio di carboidrati immagazzinati nel fegato.
Sembra di tornare ai tempi dell'esame di biochimica, Magnetti.
Esatto, io ho sudato freddo a dire questi nomi, quindi figurati.
Negli Stati Uniti l'approvazione per il trattamento dell'obesità è arrivata prima, nel 2021, con il nome commerciale di Wegovy, speriamo di averlo detto giusto, che è indicato per la gestione cronica del peso in pazienti che abbiano un BMI di 27 oppure superiore e che abbiano però almeno un disturbo correlato al peso, oppure in pazienti che hanno un BMI di almeno 30. L'approvazione dell'EMA è arrivata pochi mesi fa, quindi a ruota di quella americana nel gennaio del 2022, e ha aperto da un lato una nuova possibilità terapeutica per le persone obese e per il trattamento dell'obesità, ma dall'altro ha provocato qualche problema di disponibilità, soprattutto alle persone diabetiche che già lo usavano.
Eh sì, perché è successo che personaggi come Elon Musk, il passaparola sui social, specialmente su TikTok, hanno fatto aumentare la richiesta del farmaco per uno scopo diverso da quello previsto, e cioè quello di dimagrire e basta. Quindi l'Agenzia Italiana del Farmaco lo ha inserito nella lista dei farmaci carenti, e in una nota informativa che è stata pubblicata sul sito ha proprio chiarito, e anche qua merita essere letto testualmente, che l'aumento della domanda ha portato a carenze che si prevede continueranno per tutto il 2023. Sebbene la fornitura continui ad aumentare, non è possibile prevedere con certezza quando risulterà sufficiente a soddisfare completamente la domanda attuale.
Trattandosi di un farmaco che richiede una prescrizione medica per poter essere comprato, evidentemente ci sono dei medici che lo prescrivono anche se non ci sono le condizioni cliniche per farlo. Quindi facciamo un po' di podcast utile ricordando che è un medicinale che ha diversi effetti collaterali anche molto seri, che vanno dalla nausea, la diarrea, al vomito, ai dolori di stomaco, fino a un potenziale aumento di rischio per i tumori a cellule C della tiroide. Però la lista degli effetti collaterali è lunga e vi consigliamo comunque di andarla a leggere prima di farvi venire la tentazione di seguire il consiglio di Elon Musk o di qualche TikToker.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Magnetti.
Sì.
Noi abbiamo sempre detto PFAS.
E beh, certo, le sostanze perfluoroalchiliche.
Sì, però visto che in questi giorni si è tornato a parlarne abbastanza,
sì,
ho sentito diversi esperti riferirsi a loro come a PFAS.
Ah, geniale, così non fai lo sputazzo di PFAS.
Sì, tra l'altro, insomma, viene anche un po' meglio, no, da dire.
Sì, però direi che noi per continuità con le vecchie puntate continueremo con PFAS.
Va bene, comunque queste sostanze perfluoroalchiliche, forse preferisco dirlo così,
okay,
in realtà sono sostanze che vengono usate come impermeabilizzanti, plastificanti, hanno le funzioni più disparate e sono usate nei materiali più diversi, dalle padelle antiaderenti ai cartoni della pizza. Noi ne avevamo parlato nella puntata del 2 settembre 2022, se volete andatevela a cercare e a riascoltare.
E se poi per caso, e questa è la vostra prima o seconda puntata di Ci vuole una scienza che state ascoltando, ricordatevi che c'è un ricchissimo archivio, gli argomenti di cui trattiamo spesso sono dei long seller, quindi potete andarli a recuperare e ascoltarli anche se le puntate sono vecchiotte.
Come dicevamo all'epoca, si tratta di sostanze molto inquinanti che sono caratterizzate dalla presenza di legami fluoro-carbonio, cioè di legami che sono tra i più forti nella chimica organica. Questo le rende particolarmente resistenti alla degradazione, tant'è che vengono chiamate informalmente forever chemicals, cioè sostanze chimiche perenni. Quindi il risultato di questa forza, di quel legame, è che si accumulano nei suoli e poi nelle acque, sia quelle sotterranee sia quelle superficiali.
E infatti, come vi avevamo raccontato a settembre, in Italia abbiamo un grande problema di contaminazione da PFAS nel Veneto, che interessa circa 300.000 persone nella provincia di Vicenza e nelle zone limitrofe delle province di Padova e di Verona. C'è tuttora un processo in corso nei confronti dell'azienda ritenuta responsabile dell'inquinamento e che potete anche andare a recuperare in un articolo del Post, lo trovate cercando cosa sono i PFAS, gli inquinanti delle acque del Veneto. Il problema comunque non riguarda solamente l'Italia, in Europa ci sono altre situazioni piuttosto gravi e paragonabili a quelle del Veneto, però avere un quadro completo delle contaminazioni sul territorio è davvero difficile. Ci sono molti dati raccolti dalle varie agenzie locali per il monitoraggio ambientale come le nostre ARPA, però come potrete facilmente immaginare sono frammentati e sicuramente incompleti e quindi servirebbe qualcosa per metterli tutti assieme.
E questo qualcosa è arrivato proprio in questi giorni, un primo tentativo di sistematizzazione di questi dati che è arrivato proprio da un progetto giornalistico, quindi non scientifico, anche se hanno usato un approccio poi scientifico per condurlo. Questo progetto è stato condotto da 18 testate, tra cui la francese Le Monde, che ha fatto un po' da capofila a tutta la cordata, e in Italia due testate, Le Scienze e Radar. Il progetto si chiama Forever Pollution Project. I giornalisti hanno raccolto 107 di dati e hanno presentato decine di richieste FOIA, che sono, per dirla proprio semplice, delle richieste fatte alle pubbliche amministrazioni che hanno un certo obbligo a evaderle, insomma, quindi devono rispondere. L'obiettivo era quello di costruire una mappa, che è diventata poi unica nel suo genere, della contaminazione da questi PFAS in Europa. I giornalisti hanno individuato l'esistenza di 17.000 siti contaminati da questi PFAS, 21.500 siti di contaminazione presunta, nei quali cioè c'è un'attività che comporta in qualche modo l'utilizzo o l'emissione di queste sostanze, e poi hanno individuato 2.100 hotspot, cioè siti nei quali la concentrazione supera la soglia dei 100 nanogrammi per litro, che è quella considerata dagli enti regolatori come pericolosa per la salute.
I risultati di questo ampio lavoro possono essere consultati sul portale foreverpollution.eu e la mappa dei siti contaminati è poi stata pubblicata anche da Le Monde e in italiano a partire dalla prossima settimana sarà disponibile sul sito di Radar, radarmagazine.net, e poi anche sulle Scienze con un lavoro a cura del giornalista scientifico Gianluca Liva, che ci fa piacere citare.
Nel frattempo in Europa le cose si muovono. Le autorità nazionali di Germania, Danimarca, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia hanno avanzato proprio nel gennaio del 2023 una proposta di restrizione di queste sostanze perfluoralchiliche che è molto ampia, riguarda migliaia di sostanze ed è proprio una delle più ampie di tutta la storia europea, che ha tra l'altro una storia di restrizioni già di suo abbastanza peculiare. La proposta è stata presa in esame dall'ECA, l'Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche, a inizio febbraio. Entro fine marzo i diversi comitati scientifici dell'ente dovranno esprimere le proprie valutazioni. Partirà poi un periodo di consultazione pubblica di 6 mesi che è aperto a tutti i portatori di interessi, cittadini compresi, e finito poi questo periodo la bozza verrà corretta e integrata, poi sottoposta alla Commissione, infine al Parlamento, insomma con tutto l'iter che hanno le proposte di restrizione europea. Anche di queste abbiamo già parlato in passato, però se dovesse passare questa proposta si arriverà davvero a una restrizione molto significativa nell'uso di queste sostanze.
Adesso però vogliamo presentarvi un qualcosa di nuovo, un qualcosa che ha fatto veramente felice Raffaella.
Allegria! Buonasera a tutti e benvenuti amici telespettatori,
no,
amici
Mignetti.
Del teatro Ariston.
No.
Benvenuti.
Come no?
Io non lo voglio sapere perché hai messo mai
sì?
Buongiorno, la Carrà, Pippo, io non voglio, e secondo me anche chi ci ascolta non vuole sapere perché l'hai messo.
Ma allora l'ho messo perché è importante l'argomento che stiamo per trattare, parleremo di superconduttori.
Santo cielo.
No, ma guarda che interessante, venimi dietro, la notizia allora è questa. Un gruppo di ricerca della University of Rochester negli Stati Uniti ha annunciato di recente di aver ottenuto un superconduttore che funziona a 20,5 gradi Celsius, quindi a una temperatura ambiente, e non richiede le temperature bassissime che di solito invece richiedono i superconduttori. L'annuncio è stato molto ripreso dai giornali perché segnerebbe un grande progresso in questo ambito di ricerca e poi in prospettiva per varie applicazioni pratiche, compresi gli smartphone da cui magari state ascoltando questo podcast. Però ha anche fatto sorgere molti dubbi perché il gruppo di ricerca che se ne è occupato aveva avuto un inciampo un paio di anni fa con uno studio che era stato poi ritirato, che non marca mai benissimo nella ricerca quando succede, no?
Comunque andiamo con un po' di ordine, vediamo prima di tutto che cos'è un superconduttore al netto delle simpatie di Mignetti. Per farlo partiamo dalla cara vecchia stufetta elettrica, dove cara è proprio letteralmente in questi mesi di caro energia. Questo elettrodomestico, nella sua versione classica, emette calore grazie a una resistenza, o per meglio dire un resistore. Facendola molto semplice, quando viene applicata una tensione elettrica, il resistore si oppone al passaggio della corrente, si scalda e questo fa sì che parte dell'energia elettrica che è stata fornita venga emessa sotto forma di calore. È il fenomeno che si studia a scuola come effetto Joule.
Tutti i conduttori elettrici, dai cavi che abbiamo nelle mura di casa, però se lo portiamo agli estremi anche il nostro organismo, alla fine un conduttore elettrico, oppongono una certa resistenza al passaggio della corrente. In alcune applicazioni può essere un problema non solo per l'effetto Joule di cui parlavi prima tu, ma anche per la dispersione stessa di una parte importante dell'energia. Ed è per questo che per molto tempo ci si è chiesti se non ci fosse magari il modo per azzerare la resistenza e renderla quasi del tutto marginale, così da avere una superconduttività. Conduttività è l'opposto della resistenza, è maggiore una, minore l'altra. Circa un secolo fa, proprio nelle ricerche in questo ambito, furono scoperti alcuni materiali che consentono il passaggio della corrente elettrica quasi senza produrre resistenza. Furono chiamati superconduttori e sono da decenni al centro di numerosi studi. Allora, il loro limite è che funzionano a una temperatura spesso nell'ordine di 200 gradi Celsius sotto lo zero oppure ad altissima pressione. Quindi non possono essere usati nei sistemi che impieghiamo tutti i giorni. Però da decenni si studia il modo di sviluppare superconduttori che superino queste limitazioni pratiche, però non è per nulla semplice, come vedremo fra poco.
È un ambito che ha grandi potenzialità e che quindi giustifica le tante ricerche che si stanno conducendo. Rendendo quasi nulla la resistenza, noi potremmo avere dei circuiti elettrici molto più efficienti, potremmo sperimentare la levitazione magnetica per i trasporti, per esempio usando molta meno energia di quanta ne sia necessaria oggi, e potremmo anche avere nuovi strumenti diagnostici. Alcuni dei macchinari più diffusi per fare le risonanze magnetiche, per esempio, utilizzano dei superconduttori e devono quindi essere mantenuti a temperatura molto bassa, che è una delle cause del costo molto alto per questo tipo di dispositivi. Le applicazioni pratiche sono comunque ancora molto lontane dall'essere ottenute e c'è chi è anche scettico sulla possibilità che si possa davvero raggiungere questo obiettivo.
Ecco, ora che abbiamo visto per sommissimi capi che cosa sono i superconduttori, vediamo cosa hanno combinato l'Università di Rochester. Il gruppo di ricerca è partito da un sottile strato di lutezio, che è un elemento metallico piuttosto raro, e lo ha piazzato tra due diamanti per tenerlo in posizione in un contenitore, un po' come se fossero una piccola morsa.
Un bacio di dama.
Ecco, sì, se vuoi anche. Poi hanno immesso una miscela di gas costituita da 99 parti di idrogeno per ogni parte di azoto, fino a raggiungere una pressione di quasi un gigapascal. Un gigapascal, detta proprio in termini grevi, sono circa 5.000 volte la pressione che c'è in una ruota di un'automobile. Il tutto è stato poi portato a una temperatura di 65 gradi Celsius e mezzo per alcune ore e il risultato finale di questa ricetta è stato un cristallo di un bel colore blu che secondo il gruppo di ricerca in alcune condizioni mantiene la superconduttività a temperatura ambiente però, quindi intorno ai 20 gradi Celsius e non più a quelle temperature sotto zero di cui parlavamo prima.
La loro ricerca è stata pubblicata sulla rivista scientifica Nature, che è una rivista molto prestigiosa, ed è stata inoltre illustrata lo scorso 7 marzo a Las Vegas durante un incontro dell'American Physical Society. A raccontarla è stato Ranga P. Dias, che è uno degli autori della ricerca scientifica, nonché professore di ingegneria meccanica e fisica sempre presso l'Università di Rochester. Allora uno dice, tutto a posto, no? Abbiamo fatto un altro grande passetto verso la superconduttività. I giornali ovviamente ne hanno parlato con toni entusiastici e quindi alè, è fatta, no? Abbiamo questo superconduttività.
No, niente da fare.
Strano, non, non se l'aspettava nessuno.
Già, perché intorno al modo in cui lavora Dias ci sono da tempo dei dubbi e non poche riserve, perché alcuni colleghi lo hanno accusato di essersi inventato qualche dato per rendere più eclatanti i risultati delle sue ricerche anche di alcuni lavori precedenti. Per esempio nel 2020 aveva pubblicato sempre su Nature un articolo su un altro superconduttore, però in seguito era emerso che diverse cose non tornavano, cioè i risultati non erano riproducibili e alla fine anche Nature aveva ritirato lo studio, che equivale più o meno a dire alla comunità scientifica: guardate, come non detto, si era scherzato, non considerate questo lavoro per le vostre ricerche, ci eravamo sbagliati e meglio andare oltre.
Interpellata dopo questa seconda pubblicazione, Nature ha spiegato che ritirare una ricerca non squalifica il ricercatore e che alla fine, dopo un'analisi indipendente del nuovo studio, ha ritenuto di pubblicarlo perché evidentemente lo considerava valido. L'ambiente dei superconduttori è però molto competitivo, ci sono molti altri fisici ed esperti che hanno messo in dubbio il lavoro di Dias e dei suoi colleghi, con commenti ai giornali decisamente poco lusinghieri, per usare un eufemismo.
Sì, Dias da canto suo ha sempre difeso il lavoro del 2020, cioè quello ritirato da Nature, e naturalmente difende anche la nuova ricerca. Dice che la migliore difesa per il nuovo studio deriva dalla possibilità di dimostrare che il sistema con il lutezio funziona e che per farlo non c'è di meglio di avere qualche altro gruppo di ricerca che provi a riprodurre lo stesso esperimento. Sostiene che il fatto che per realizzarlo non sia necessaria una pressione molto alta rispetto a quella che viene solitamente impiegata per altri tipi di superconduttori dovrebbe anche estendere la platea di potenziali sperimentatori del sistema. Servono insomma meno risorse per riprodurre l'esperimento. C'è però anche qua un problemino, e cioè Dias è un po' geloso della tecnica che ha impiegato, no? Perché è vero che dice tutte queste cose, però sostiene anche di non poter svelare tutti i dettagli del processo che ha utilizzato, perché ci sono di mezzo alcuni brevetti, anche questioni di proprietà intellettuale che devono essere risolte prima. Dias del resto ha fondato una società che un giorno potrebbe sfruttare i superconduttori a scopi commerciali, e quindi qui si mischiano un po' ricerca, business e quant'altro.
Questa storia, che non ha un finale, e lo vedremo probabilmente nei prossimi mesi o nei prossimi anni, però è abbastanza peculiare di come funziona la scienza, o almeno una certa scienza oggi, che è fatta di interessi commerciali, è fatta anche di tanti personalismi e anche di caratteri, no? Che poi hanno le persone, essendo fatta dalle persone, e poi però, come in tutti gli ambienti di lavoro, almeno quasi tutti gli ambienti di lavoro, ci sono rivalità, frecciatine, gruppi che si stanno simpatici e gruppi che non si stanno simpatici, insomma alla fine è una bella dimostrazione di come la scienza sia un'opera collettiva umana.
E ci avviamo alla chiusura di questa puntata, però prima di farlo abbiamo due annunci importanti, Mautino.
Eh sì, due nuovi dirimpettai qua nella squadra dei podcast del Post. Il primo è un podcast che è iniziato mercoledì, si chiama Comodino. Tra l'altro, Megnetti, io ho una battuta esilarante.
Ah sì? Vai.
Eh sì, perché si dice sempre, ah, noi smontiamo le credenze, però i comodini no.
Ah, quindi noi potremmo chiamarlo credenze il nostro.
Ma dai, ci pensiamo per un prossimo podcast. Comunque, Comodino è un nuovo podcast mensile del Post che uscirà ogni 15 del mese e parla di libri, ma non solo.
No, esatto, parla anche di editoria, di classifiche, copertine, ebook talk, nuove uscite, ripescaggi, insomma tutte le cose che stanno intorno proprio al mondo dell'editoria. Lo fanno Ludovica Lugli, che è giornalista del Post, e anche Giulia Pilotti, che è un'autrice e lavora per un'agenzia letteraria. Ma abbiamo anche un secondo annuncio, dicevamo.
Eh sì, perché è iniziato ieri un podcast quotidiano temporaneo condotto dal mitico Luca Misculin che si chiama La Nave.
All'alba di giovedì, infatti, Misculin è partito da Augusta in Sicilia con la Geo Barents, che è la nave di Medici Senza Frontiere che si occupa di prestare soccorso alle persone migranti. Fino a quando durerà l'attuale missione sarà a bordo e cercherà di raccontarci anche che cosa succede a bordo e intorno alla Geo Barents.
È disponibile ogni giorno alle 17 sulla app del Post e su tutte le piattaforme, che è dove trovate anche tutte le puntate di Ci vuole una scienza, se volete riascoltarle o ascoltarle per la prima volta o farle ascoltare alle persone a cui pensate che possano interessare.
Per segnalazioni, curiosità e quant'altro potete scriverci a ciuoleunascienza@post.it e noi come sempre ci sentiamo venerdì prossimo. Ciao!
Ciao.